dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in Tribuna è in collaborazione con Fiamma Scarlatta, CIB SRL, Carevo, Audiologica Center.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Ci siamo, buon pomeriggio, eccoci qui con Palla in Tribuna, siamo tornati in onda su Radio Parma, come tutti i pomeriggi dalle 14, ma ieri era un giorno di festa, insomma ci adattiamo un po' alle necessità del caso con tanti temi da discutere in casa Parma, perché se da un lato la classifica insomma non è allarmante, seppur comunque il Parma graviti in zona retrocessione, seppur fuori dagli ultimi tre posti, dall'altro ci sono tutti gli interrogativi sul piano del gioco che la squadra di Liverani ha sollevato dopo l'ultimo match in casa contro il Benevento. Ci sono notizie poi anche di mercato, c'è l'attesa per il ritorno di Kraus a Parma, che insomma guarda la situazione in casa Parma sotto diversi punti di vista, non solo quello del rendimento della squadra, ma si guarda naturalmente anche i piani per il futuro non troppo lontano, perché poi ci sarà il mercato da gennaio, ci saranno da fare dei programmi, tanti discorsi, e poi c'è la partita contro il Milan di Stefano Pioli. Parleremo anche di questo con i nostri ospiti quest'oggi, naturalmente aspettando il vostro contributo al 333 92 00 170. Ci parla anche di mercato, iniziano ad esserci vari flash sui vari siti. Allora si torna a parlare di Sapodelli, non gioca a Firenze e dietro le punte a Parma, male insomma non farebbe come tentativo. È chiaro che poi non sarebbe un giovane, non rispetterebbe poi diversi crismi, soprattutto piace a Liverani, ma non è detto che piaccia alla società. Poi si parla di Cutrone che andrà via da Firenze, lo vogliono sia il Bologna che la Samp, ma si parla anche del Parma, si sa che il Parma insomma sta ragionando anche sul discorso di una punta. Io aspetto i vostri messaggi, intanto facciamo il punto con il servizio del TG Sport di 12 TV Parma.
Alla vigilia del duplice impegno con Genoa e Benevento, in tanti avrebbero firmato, si sarebbero accontentati di 4 punti. I crociati domenica possono permettersi di andare a San Siro con 4 lunghezze di vantaggio sulla terz'ultima e quindi giocare senza patemi eccessivi. Non è poco, perché poi sono i risultati che contano, soprattutto in un'annata difficile come questa, ma le note positive sembrano finire qui. Il progetto Parma sul piano del gioco procede a singhiozzo, non si tira praticamente mai in porta. Se a Marassi era scoccata la scintilla invocata dall'allenatore, appare davvero difficile da spiegare il passo indietro con il Benevento. Non basta l'assenza di Kuzka a giustificare la quasi totale assenza di Mordente. Alle direttive gridate a bordo campo dal tecnico non sembra aver seguito un impegno extra da parte dei suoi, e nel silenzio del Tardini qualcuno ha udito pure qualche malumore tra gli 11 in campo. Incassata però una nuova fiducia dalla proprietà, sui social Liverani intanto interviene così. Tra Piccioni, Aquile e la Cota, ora il calendario propone 2 missioni impossibili e 2 match alla portata in 10 giorni. Nell'ordine il Milan a San Siro, il Cagliari in casa infrasettimanale, poi la Juventus al sabato, ancora al Tardini e infine la trasferta di Crotone martedì 22. È atteso in queste ore a Parma anche il presidente Kraus, sarà al Meazza. Oltre alle questioni societarie tra progetti, investimenti sulle giovanili e il casting per una figura di AD o direttore generale, verrà probabilmente tracciato un bilancio della prima parte di stagione, un giudizio che varrà per tutti, non solo in ottica mercato.
Palla in Tribuna.
Eccoci di nuovo in diretta su Radio Parma, il primo messaggio di Rino. Come messo il lazzaretto, Mabusi parla la nostra lingua. Ciao Marco, capisce cosa gli urla, ma non so in che lingua l'allenatore. È uno dei temi anche quello, insomma, dei richiami dell'allenatore che sembra scatenato durante la partita, ma non altrettanto sembrano fare i suoi uomini in campo, o no? Il problema è chiederlo al primo ospite, che è Luca Ampollini. Ciao Luca.
Eccoci qua. Ciao Marco, buon pomeriggio a te, radioascoltatori. Ma sì, io guardo, uno degli aspetti che ho notato in maniera molto molto nitida e evidente è questo atteggiamento di Liverani allo stadio durante la partita, che è sempre molto molto vivace, per usare un eufemismo. Direi che nei confronti di tutti i giocatori è sempre molto, molto, molto alto il suo tono di voce, atto a sostenere i propri ragazzi, ma anche a cercare bene o male di metterli nelle condizioni di poter rendere al meglio. Non so se questa sia la strada più giusta, anche perché forse è una mia sensazione, nell'ultima partita soprattutto io ho percepito un po' di nervosismo in campo.
Esatto, Luca, ti stavo proprio chiedendo questo, perché si è percepito in campo un po' di nervosismo.
Sì, un po' di nervosismo, non so se per i continui solleciti di Liverani o se perché i giocatori non riuscivano evidentemente a costruire, a fare quello che il tecnico chiedeva di fare. Quindi insomma è una situazione secondo me che va un po' rimodellata un po' tutta anche la gestione del match, perché non so fino a che punto siano proficui questi continui richiami che l'allenatore fa nei confronti dei suoi giocatori, la mia sensazione evidentemente.
E io ho visto tra gli altri, insomma, mi sembra che Kurtic fosse uno di quelli più nervosi nel secondo tempo, dopo l'ingresso di Brunetta e alcuni richiami a Brunetta, o sbaglio?
Sì, io ho percepito anche un richiamo abbastanza forte a Jacoponi nel secondo tempo, Jacoponi che era lì sostanzialmente sotto, davanti alla panchina di Liverani, e insomma c'è stato un piccolo battibecco tra i due, ma ripeto, lui si fa sentire proprio tanto in panchina, poi adesso sai, con lo stadio vuoto anche dalla tribuna, i pochi che ci sono riescono a capire veramente in maniera molto, molto chiara ciò che l'allenatore dice, o per meglio dire urla ai propri giocatori. È un incitamento, ok, ma forse un po' eccessivo, io credo.
Senti Luca, invece parlando del Parma che si è visto in campo, c'è questo dato che insomma fa impressione, il discorso dei tiri in porta, dei tiri in generale che vede il Parma come fanalino di coda. Per me la cosa più difficile da capire è proprio questa prestazione così piatta, quando era scoccata quella scintilla, almeno dal punto di vista del risultato a Marassi, e come spiegarsi con un'involuzione del genere in pochi giorni?
Beh, non è facile spiegarla, prima di tutto bisogna considerare anche l'avversario, nel senso che il Genoa ha visto contro il Parma e ha perso davvero poca cosa, questo non per sminuire la prestazione dei Crociati che è stata sicuramente molto, molto buona, ma a Marassi contro un avversario molto malleabile, diciamo, le cose sono messe subito abbastanza bene, la prima opportunità è stata trasformata in rete, poi la partita è andata in discesa, loro avevano avuto più di un'occasione, ricordo quella clamorosa di Scamacca, ma anche altre opportunità non sfruttate, insomma poi sai meglio di me quanto gli episodi vadano a indirizzare, no, al corso di una partita e la valutazione della stessa. Col Benevento è andata malissimo, ma a me la cosa che sconcerta più che bene o male la prestazione, è una diretta conseguenza insomma della prestazione, è il fatto che il Benevento, che è una delle peggiori difese del campionato, davvero poca fatica ha fatto per contenere il Parma.
Montipò è uscito con quel classico SV senza valutazione, no?
Sì, ma non è mai andata in affanno la difesa del Benevento, nonostante quest'anno abbia subito un sacco di reti. È una difesa che, sì, leggermente ordinata, ha semplicemente contenuto le sporadiche azioni offensive del Parma, davvero sporadiche, senza alcun problema. Quindi è questo secondo me che spaventa. Siamo tornati, no, a due settimane fa quando parlavamo della poca convinzione dei giocatori a concretizzare in campo ciò che Liverani chiede loro. È una situazione non semplice perché insomma ormai sono 4 mesi di lavoro, e quindi dopo 4 mesi di lavoro insomma qualche segnale deve essere deve vedersi in campo in maniera concreta, insomma le attenuanti ci sono, le abbiamo già detto, però ormai dopo 4 mesi io credo si debba vedere qualcosa in più da parte di una squadra che invece è ancora molto raffazzonata nel suo modo di esporsi, nel suo modo di esprimersi.
Insomma, anche perché la piazza un po' rumoreggia, è chiaro, non fanno testo i social, però veramente vedo che i tifosi stanno iniziando un po' a concedere un po' meno margine, insomma la pazienza per certi versi dal punto di vista del gioco sta venendo un pochino a mancare. Poi come dicevamo nel servizio oggi, la classifica non è assolutamente disastrosa, anzi per carità, quest'anno ci starebbe fare anche la firma, chiudere il campionato in quella posizione e archiviarlo per tutti i problemi che ci sono. Però come dici tu, sono 4 mesi che ci si lavora su questa squadra con tantissimi problemi, è vero, ma crediamo così, in questi 15 giorni che dovrebbe trascorrere in Italia, se sono meno, poi dipende, 10, Kyle Kraus pensi che verrà valutata anche questa situazione e in base ai risultati che per ora comunque non danno torto all'allenatore, possa essere valutata anche la sua posizione?
Ma sì, assolutamente sì, cioè, poi è chiaro che Kraus nei suoi tweet cerca giustamente, io dico, di dare coraggio, di dare fiducia e fare in modo che Livrani possa lavorare nel modo più tranquillo possibile. È chiaro che però lui è sotto esame, io penso, perché se dopo il ciclo di queste partite la squadra ne esce male, diventa difficile pensare che il nuovo anno possa ricominciare con il banchino, non lo so.
Ti chiedo questo, Luca. Con quanti, più che a livello di gioco, visto che contano i risultati, quanti punti deve fare il Parma secondo te nelle prossime 4 partite? Le ricapitolo velocemente: Milan fuori, Cagliari in casa infrasettimanale, la Juventus in casa al sabato e poi si va a Crotone il 22, poi c'è Natale.
Quanti punti? Almeno 4-5 punti li deve fare secondo me, perché poi sai, anche la classifica, giustamente tu dicevi prima, è ancora rassicurante, vero? Però è un attimo che la classifica possa subito diventare pericolosa, perché insomma le distanze sono minime. Forse, guarda, ti do anche un'altra interpretazione di come la penso io. Anche questo fantasma di D'Aversa che aleggia sistematicamente su Liverani, non so fino a che punto sia proficuo per il Liverani stesso, affinché lui possa essere più tranquillo. Poi è normale che gli allenatori sanno che questo fa parte del gioco. Però insomma non è un mistero secondo me che se le cose dovessero precipitare D'Aversa tornerebbe, credo io, poi magari mi sbaglio, sulla panchina del Parma. Quindi insomma è una somma di cose che indubbiamente non possono aiutare Liverani in questo momento sicuramente non facilissimo.
Sì, si è letto il nome di D'Aversa ultimamente accostato, adesso praticamente tutte le panchine che traballano tra i nomi che vengono accostati ultimi il Monza e il Genoa, di fatto fino a qualche giorno fa non mi risulta avesse ricevuto offerte e effettivamente, ma tu pensi che potrebbe essere un assist a Liverani o invece un discorso sfavorevole il fatto che D'Aversa trovi una squadra invece nel frattempo?
Ma guarda, allora, molti, mettiamola così, molti tifosi, l'opinione pubblica potrebbe essere più tranquilla nel sapere che c'è un D'Aversa in panchina che nel caso le cose dovessero precipitare possa ritornare in sella a cercare di salvare questa squadra. Io credo che Liverani, ma ripeto, è una mia sensazione, se D'Aversa trovasse una sistemazione sarebbe forse anche un po' più tranquillo, ma D'Aversa o non D'Aversa, in queste 4 partite lui deve dare un'impronta molto decisa, altrimenti secondo me sarebbe molto difficile pensare di ritrovarlo in panchina a gennaio, anche questa è una mia impressione. Per quel che riguarda D'Aversa, lui già a settembre, so che declinò l'invito di andare a Genova perché era stata la prima squadra che l'aveva contattato, e credo che ultimamente anche il Monza si sia interessato a lui, ma da ciò che risulta a me a Monza loro non credo vadano, o comunque ancora il Monza non ha preso la decisione di esonerare Brocchi. In questo senso non credo che D'Aversa abbia già, come dire, preso una decisione, e non so nemmeno se il Monza negli ultimi giorni lo abbia contattato.
Luca, come sempre grazie per essere stato con noi.
Grazie a te.
Dibattito prosegue. Grazie Luca Ampollini.
Un abbraccio, a presto.
Ciao, ciao. Allora, io ho un sacco di messaggi, li vado a leggere pian pianino, uno dopo l'altro. Fede ci scrive: il problema è che molti sottovalutano la mancanza di pubblico, manca concentrazione e adrenalina, specialmente ai nostri livelli. È vero, sicuramente c'è questo aspetto, però vediamo anche delle squadre che stanno viaggiando in questo momento, e non citiamo la solita Atalanta, che in verità non è che stia facendo cose strepitose. Poi stanno girando dei messaggi audio che mettono in discussione la permanenza di Gasperini, presunte liti con alcuni giocatori, qualche sito le ha riprese, ma questo c'entra poco con il Parma. Però ci sono delle squadre che in questo momento stanno viaggiando, il Sassuolo su tutte mi sembra, che è una squadra che probabilmente gioca sempre senza il suo pubblico, quindi Sì, non so, ecco, sicuramente a Parma in casa domenica avrebbe fatto bene un po' per motivare i crociati. Allora, tanti altri messaggi. Questa, attenzione, questa squadra è stata costruita da Faggiano e da Versa, per Daversa immagino, per Oliverani la vedo dura. Questa squadra è stata costruita da Faggiano e da Versa, per Oliverani la vedo dura, non è la squadra costruita con le sue idee di calcio, vedremo Roberto, però presumo che quegli 7-8 acquisti che sono stati fatti dopo l'avvento di Liverani siano stati avvallati dal tecnico in risposta al messaggio di Roberto, che insomma è chiaro, sono tutti giovani, stanno giocando poco tutti, così, quindi tutta gente di prospettiva, però insomma se c'era un margine per lavorare sulla squadra un pochino c'è stato sul mercato. La spesa, o almeno l'impegno di spesa per il futuro, è molto ingente da parte del Parma. Ci scrive Giorgio, ci chiede se troppi acquisti abbiano rotto l'ambiente, è una domanda per Luca, lo chiediamo dopo al prossimo ospite, Andrea Schianchi, ma non lo so, secondo me no, più che altro ci sono tanti giocatori in formazione, Giorgio, secondo me, che pensavano di partire e quindi sapevano di non essere stati avallati forse dal tecnico, comunque potevano essere stati ceduti, insomma tutti cedibili potrebbe aver incrinato un po' le certezze di alcuni. Andiamo, facciamo un bel respiro, andiamo con la musica, poi torniamo tra pochissimi. Eccoci, palla in tribuna, Radio Parma, 333-92-00170, Vampire Weekend, This Life, il singolo, e piace parlare di mercato, vedo già che arrivano messaggi di commento ai vari nomi che ci sono. Saponara doveva venire ai tempi dell'Empoli, vero? Ci scrive Rino. Ora ha perso la dirigenza, avrebbe fatto un'altra carriera, chi lo sa questo? Ha fatto un anno pazzesco all'Empoli, poi si è perso qua e là. L'anno scorso Non ha fatto malissimo Lecce, però Lecce poi è andato giù, però quando ha giocato ha fatto cose importanti, anche perché è una squadra completamente sbilanciata in avanti, di questo probabilmente si giovava. Cutrone, un altro destro che dopo un'annata buona e un contratto consistente si sono accontentati e seduti sui soldi. È più di una mezza verità, Rino. Effettivamente ci sono tanti giocatori che dopo il primo contrattone hanno perso un po' la strada. Guardate anche Pinamonti, che sembrava un fenomeno, poi sono dei ragazzi che a 18 anni si trovano dei contratti giganteschi. Poi ne parliamo anche magari con i prossimi ospiti che hanno commenti sicuramente più autorevoli del mio. Noi adesso però facciamo una pausa, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Top Clima, da oltre 20 anni specializzata in assistenza autorizzata di caldaie delle migliori marche con ricambi originali. Top Clima è sempre vicina ai suoi clienti con servizio 7 giorni su 7 e con contratti di assistenza che garantiscono il buon funzionamento del tuo impianto di riscaldamento. Top Clima vanta installatori qualificati per la sostituzione di vecchie caldaie con prodotti di nuova generazione in sole 4 ore. Top Clima si occupa inoltre di caldaie condominiali, stufe a pellet, depuratori, addolcitori e climatizzatori. Vi aspettiamo nel nostro showroom a Reggio Emilia.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia! No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Fidatevi di Famila.
Fate come me, sono Sonia, cliente Famila.
E Matteo, lavoro nel supermercato Famila.
Dove c'è l'imperdibile...
Posso dirlo io?
Prego.
Sottocosto Famila, tadan!
Sottocosto Famila ti aspetta fino al 13 dicembre. Famila, con noi sei in famiglia.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Rieccoci, la seconda parte di Palla in tribuna, Radio Parma. Altri messaggi che arrivano al 333-9200-170. Dei tempi di Berta Filava, che facciamo fatica con le piccole, magari pareggi con l'Inter, può succedere che perdi a Crotone, vista la SPAL lo scorso anno. Rino, sì, effettivamente c'erano questi passaggi a vuoto per il Parma di D'Aversa. Adesso facciamo più fatica a capire com'è l'andamento con le grandi e con le piccole, perché sembra un discorso un po' trasversale. Comunque le prossime partite offrono, se vogliamo, un po' di tutto, dalla Big, dalla vecchia signora, il Cagliari che arriva qui, ma attenzione, era meglio incontrarlo un mese fa, adesso ho trovato degli equilibri che mancavano prima. E ora si ritrovi anche degli assenti contro il Parma, visto che ha mezza squadra positiva al Covid, un po' meno, però siamo lì. E poi c'è Crotone, la trasferta per ora c'è stroppa, tra quattro giornate si vedrà. È una squadra che gioca estremamente sbilanciata, che però non gioca male, i punteggi spesso sono falsati, soprattutto gol maturati nel secondo tempo. Cioè, effettivamente il Crotone in casa è una squadra scomoda e soprattutto che prima o poi qualche punticino lo farà, quindi incrociate le dita. Leggevo le ultimissime invece, visto che in tanti pensano a Ibrahimovic, il Milan, che non è dipendente da Ibrahimovic a quanto pare, visto che continua a far bene anche senza di lui, e sono molto basse le possibilità di vederlo in campo contro il Parma, addirittura che vada addirittura in panchina, quindi insomma più probabile vedere Leao rispetto a Ibrahimovic. Per carità, non sarà un Milan dipendente da Ibra, però in questo momento se venisse a mancare ai rossoneri di Pioli sono sicuro che non dispiacerebbe a Liverani e ai suoi ragazzi, perché da marcare è sempre scomodo. Ricordate la partita dell'anno scorso a San Siro. Allora, la gara ce la mettono tutti, ma noi no, ribadisce Rino. A quelli visti domenica sì, a Genova qualcosa si è visto, ecco, quindi speriamo sia più quello il Parma che quello visto contro il Benevento, anche se restano tanti punti interrogativi. Prima di andare con il nostro prossimo ospite, un altro brano musicale, Michael Kiwanuka.
Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My paths will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head.
Eccoci. Dopo il secondo brano di Michael Kiwanuka, Home Again, torniamo a parlare del Parma. Intanto ha parlato poco fa Pioli, ha detto che quindi ci ho preso mica tanto, Ibra sta meglio, quasi recuperato, ma vedremo se giocherà contro il Parma, perché il Milan deve ragionare, credo, anche nel lungo periodo, e perderlo ancora potrebbe essere piuttosto pesante, nonostante sia stato sostituito bene fino adesso. Il nostro prossimo ospite che... in linea con noi, vi ricordo sempre il nostro numero 333-9200-170 per i messaggi, sms e whatsapp, e Andrea Schianchi della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Grazie come sempre per la tua disponibilità. Intanto ha parlato poco fa Pioli e ti chiedo subito una parentesi su di lui. Sottovalutatissimo quando è arrivato al Milan, normalizzatore fu definito, in realtà sta facendo un lavoro incredibile a quanto pare.
Sta facendo un grandissimo lavoro, sono molto contento per lui, veramente molto molto contento, con lui ho un ottimo rapporto tra l'altro, ma sai, sottovalutatissimo, sai. I giudizi dei media di oggi mi fanno abbastanza sorridere, quindi insomma li prendo con i benefici di inventario, perché oggi uno è detto in francese un asino e poi dopo domani se vince una partita è un fenomeno, mi fa ridere, insomma tutto questo mi fa ridere. Io conosco il valore di Pioli, so che Pioli è un bravo allenatore, so che facendo un grandissimo lavoro, lo ha fatto soprattutto nell'ultima parte della stagione scorsa quando aveva un piede fuori dal Milan, perché tutti sappiamo quello che è successo, si è guadagnato la riconferma, è ben voluto dai giocatori, credo che i risultati siano lì a dimostrare che davvero è un parmigiano di successo, mettiamola così.
E vediamo, certo che c'è stata una domanda su Rangnick, ma è stato un signore come sempre, Stefano Pioli non ha risposto, quindi bravo Pioli. Le cose vanno un po' meno bene in casa Parma, posso dire
meno
che
bene
domenica hai seguito Parma Benevento, abbiamo visto una delle partite più noiose di sempre al Tardini.
Sì, adesso stavo pensando, forse qualcun'altra noiosa.
Io ci ho pensato, così noiosa ne ho viste poco. Se non fosse per quei due lampi del Benevento per Sponda Parma, direi sì proprio.
Ah beh, Sponda Parma ha fatto niente, quindi cioè, non so neanche, ha fatto la dolce i giocatori. Ah, perché io sono molto critico, non so se io lo sono stato sulla Gazzetta di lunedì, cioè basta, mi sono stancato, mi sono obiettivamente stancato di vedere questo calcio, mi sono stancato di quelli che parlano da profeti in luglio e in agosto, mi sono stancato di vedere dei centrocampisti che quando hanno l'avversario di fronte, anziché affrontarlo, si girano e danno la palla indietro, mi sono stancato di vedere questi, ma non ne posso più, cioè, scusate, ma io quando si metteranno a giocare a calcio, bene, per adesso guardo le partite degli anni 70, 80, eccetera, perché davvero certe partite sono degli schiaffi al gioco del calcio.
Ma secondo te, Andrea, è un problema? Qui sul banco degli imputati c'è solo una persona, sempre l'allenatore in questo momento, e probabilmente c'è qualche problema da questo punto di vista, o c'è qualcosa anche nella testa dei giocatori?
C'è qualcosa nei piedi dei giocatori, scusa Marco, perché a calcio si gioca con la testa, ma bisogna anche che quando ti danno il pallone, cioè l'attrezzo, bisogna che quando lo stoppi, l'attrezzo non vada oltre i 22-23 centimetri. Noi abbiamo della gente che fa fatica a stoppare il pallone, giocano in Serie A, cioè francamente basta. Cioè, gente che è ipervalutata, iperconsiderata.
Ma dal punto di vista vogliamo parlare di Caramò?
Caramò corre. Vabbè, se corre va a fare l'atletica, va al campo Lauro Grossi e corre e fa l'atletica, cioè, ma non si possono giudicare i giocatori in questo modo, basta, cioè, io dico che ci sono dei giocatori che hanno fatto parte del Parma in Serie C e in Serie B negli anni 70, 80, 90 che sono dei re in confronto a quelli di oggi. Ma volete mettere
chi
come giocava il pallone da olio?
Parma di oggi, tipo Zannoni, questi giocatori.
Zannoni in questo campionato di Serie A, che è un campionato di una mediocrità impressionante, fa 10-12 gol. Ve lo dico io.
No, Marco Rossi in attacco, quanti gol farebbe?
Marco Rossi a me non faceva impazzire, però ne farebbe, Sandro Melli ne farebbe 20, fa 20 gol Melli in questo campionato qua, ve lo dico, ma io non sto esagerando.
Guarda, vengo dalla tua per un motivo, perché secondo me la squadra che allenava Nevio Scala nel calcio di oggi sarebbe una squadra che farebbe, se non come l'Atalanta, forse anche meglio, la pensi così?
Sì, assolutamente, ma a livello tecnico e poi anche a livello fisico, perché allora ragazzi pedalavano forte, sembravano coppie Bartali, quindi cioè proprio non esiste paragone, qui c'è uno scadimento del gioco del calcio, la tecnica individuale che è spaventoso, e questa è colpa dei dirigenti, colpa nostra, dei media che creiamo dei campioni anche quando non li sono. e quindi è colpa anche nostra, colpa del pubblico che si accontenta, gli basta vedere che la squadra ha vinto 1-0 e ok. Cioè, voi scusate un attimo, ma il Parma quante partite ha fatto quest'anno in campionato? 10?
Sì.
Ecco, non doveva fare gioco propositivo, bel gioco, eccetera, eccetera. Questo era stato detto, no? Perché D'Aversa è stato mandato via per quello. Benissimo. Quante partite belle ha fatto il Parma? Se me lo dite, io sono qui ad attendere.
Eh beh, ma infatti il tema mi sembra quello, Andrea. Come operare adesso, allora, però?
Ah, guardate, io saprei come operare, ma io non sono presidente del Parma e neanche il direttore sportivo. Leggo che il presidente del Parma manda dei tweet perché è contento, va benissimo, se è contento lui, i soldi spende lui. Io non sono contento. Io dico che se all'inizio di dicembre tu hai questo tipo di situazione, secondo me metterla a posto non è semplicissimo. Non è semplicissimo. Noi abbiamo fatto una partita decente a Genova ed è passata per essere una partita straordinaria nella quale abbiamo battuto il Brasile del 70, quindi tanto per dire
il tuo tanto caro Brasile del 70,
esatto, tanto per dire a che livello siamo di equilibrio del giudizio. Abbiamo fatto 2-2 a San Siro non tirando giù una saracinesca, ce n'erano 4 di saracinesca. Okay. Abbiamo vinto una partita in casa col Verona facendo gol al primo minuto e poi facendo le barricate che neanche nel 22 le hanno fatte così a Parma.
Tanto arrivano tanti messaggi per te, ha ragione Andrea. Guarda, ti interrompo solo per leggere questo di Cristian. Ha ragione, lo scadimento tecnico parte da lontano. Quando ero giovane i bambini giocavano per strada e toccavano il pallone 300 volte al giorno. Oggi lo tocchi 2 volte alla settimana. Un altro che non è un dettaglio.
Oggi è vero, sì, questo è verissimo. Oggi lo tocchi 2 volte a settimana, questo è vero. E quindi certamente c'è lo sviluppo della società che ha portato altri sport in auge, su questo non vi è alcun dubbio. Però andare a prendere dei giocatori che fanno fatica a mettere giù il pallone quando è a mezza altezza, no, francamente basta. Cioè, facciamo anche a meno. Allora piuttosto facciamo giocare dei ragazzini nostri.
Ma ti chiedo in questo senso dove arrivano le responsabilità dell'allenatore, Andrea?
Ma le responsabilità dell'allenatore ci sono, perché se tu vuoi far giocare una squadra in modo tecnico, tra virgolette, che poi fa abbastanza ridere perché una squadra o gioca bene o gioca male, se tu vuoi far giocare una squadra in modo tecnico con i passaggini, i passaggetti e pipim pipom, e bisogna che questi qui siano capaci di farlo. Cioè, se c'hai Xavi, Iniesta e Busquets e Messi lo puoi fare, e se no fai fatica, emergono chiaramente i limiti. Ora D'Aversa questo non lo faceva e quindi i limiti non emergevano, giocava in un altro modo. Il punto è tutto lì, perché se tu hai un giocatore che è prettamente muscolare, che fa della forza, dell'aggressività e dell'agonismo le sue doti migliori, chiedi di essere un raffinato palleggiatore e fa fatica, non è nelle sue corde. Se tu, cioè, ma uno si sarà fatto una domanda e dato una risposta, ma Gervinho quanti gol ha fatto? 4?
Sì.
Benissimo, dove li ha fatti?
Fuori casa.
Tutti, 2 all'Inter e 2 al Genoa. Come li ha fatti? In contropiede o comunque con azioni di ripartenza
in beccassi, situazioni comunque rapide, possiamo dire non manovrate, ecco, non esatto. Come magari esatto. Accadeva contro il Benevento. Vado, è un po' un'interrogazione, ma credo di avere le risposte. Quando attacchi a difesa schierata Gervinho è meglio non averlo, potrei dire addirittura.
Fa fatica. Allora bisogna, se tu hai il tuo miglior giocatore che ha quelle caratteristiche, devi proporre un certo tipo di calcio, cioè un calcio che è molto più verticale. E invece noi stiamo cercando di proporre un calcio orizzontale, cioè è completamente diverso proprio. Se hai quel tipo di giocatore devi fare in quel modo, perché se no non vedo a che cosa ti serva.
Andrea, ti chiedo questo, quanti punti farà il Parma nelle prossime 4, che ricordo a tutti gli ascoltatori, trasferta Milano contro il Milan, il Cagliari infrasettimanale, la Juventus al sabato e poi il Crotone il 22, quanti ne farà? E quanto invece secondo te ne dovrebbe fare per arrivare a Natale abbastanza tranquillo, con un passo in avanti almeno dal punto di vista dei risultati?
Un passo in avanti, visto i risultati, ne dovrebbe fare 6. Io ovviamente spero che ne faccia 12, ma temo sia difficile. Secondo me ne dovrebbe fare 6, soprattutto quelli con il Cagliari e quelli con il Crotone in trasferta. E poi se perdi con la Juve, col Milan, ci può anche stare. Però io
temo molto il Cagliari, che ha trovato degli equilibri che non aveva inizio stagione. E poi il Crotone è una mina vagante a questo punto, visto che la danno già tutti per retrocesso.
Esatto, quindi vediamo un po', cioè secondo me il Parma per dare una svolta dove fa 6 punti in queste 4 partite, ma non li fa secondo me, non li fa 6 punti in 4 partite. uno può girarci attorno finché ne voglia, ma l'ho detto, mi auguro che ne faccia 12, quindi, ma secondo me se è il Parma che ho visto ieri, domenica, 6 punti non li fa sicuro.
Andrea, grazie una volta per essere stato con noi. A questo punto ci riaggiorniamo la settimana prossima per capire un po' se ci stiamo prendendo e soprattutto come vanno le cose in casa crociata.
D'accordo.
Grazie, un saluto a come tutti. Sempre. Come sempre molto chiaro Andrea Schianchi, arrivano tantissimi messaggi di approvazione rispetto a quello che le ha detto, ne sono già arrivati 5 così, uno dopo l'altro. Allora, grande Schianchi, finalmente uno che dice le cose come stanno, basta, è assurdo. Chi parla di giocatori come Pinamonti, Destro e vari mezzi giocatori, ci vuole almeno 3 giocatori di qualità, chiede Franco. Magari. Però qui c'è un discorso, mi sembra che la prospettiva del presidente sia quella di acquisti per il lungo periodo, giocatori promettenti, che per ora insomma potrebbero anche dare poco, mentre mi sembra che tutti i tifosi vedano un'esigenza per la squadra minima, quella della salvezza, che si può raggiungere con innesti di qualità e immediati, o perlomeno recuperando chi c'è in rosa e non sta dando. Allora, avrebbe segnato anche Aladino Valotti in questo Parma, scrive Rino, sarei contento di 4 punti nelle prossime 4. Andiamo avanti con la media di un punto a partita, ma attenzione perché nel giorno di ritorno non basta. Però tant'è che è così e pian piano si va verso la fine del girone d'andata. Noi invece andiamo verso la pubblicità, ma torniamo tra pochissimo e parleremo anche del Milan.
Palla in tribuna.
Dal 1927, Onoranze Funebri Bola Dante. Offre prezzi imbattibili per Parma e provincia. Prezzi speciali per cremazioni senza anticipo. Trasporto gratuito dall'abitazione alle sale del commiato. Onoranze Funebri Bola Dante. A Parma, via Beveratoia 45, fronte al pronto soccorso. Telefono 0521 99 22 22. Cellulare 338 42 01 918.
Auguri speciali da Conad. Non perdere le offerte del nostro reparto macelleria. L'onza di suino nazionale Conad Percorso Qualità. A trancio, sconto 45%, a soli 4,90 euro al chilo. Polpa coscia di vitello a trancio, sconto 40%, a soli 9,90 euro al chilo. Fino al 27 dicembre. Anche quest'anno, felici di essere sulle vostre tavole. Buone feste da Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei supermercati di Reggio, Parma, Piacenza e delle province della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia? No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Carrozzeria Auto Parma, in via Cufra 15A, laterale di via Spezia a Parma. Auto sostitutiva e soccorso stradale gratuito. Riparazione di tutti i modelli di auto. Servizio riparazioni rapide. Gestione e assistenza su danni assicurativi. Convenzionata e fiduciaria con tutte le compagnie assicurazioni ANIA. Disbrigo pratiche assicurative, collaborazione con tutti i marchi di autovetture. Per info telefono 0521 98 3708 o www.carrozzeriaautoparma.com.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, terza parte di Palla in Tribuna, ha parlato Pioli, e allora noi andiamo a capire anche come vanno le cose in casa Milan con un ospite d'eccezione per la nostra trasmissione, che è Carlo Pellegatti di Mediaset. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ci siamo lasciati, ero venuto a vedere, non mi interessava la partita Parma-Cosenza, oltretutto una partita che ho trovato divertente. Ci siamo lasciati parlando di prosciutto cotto e ci rivediamo parlando di calcio.
Ma è vero che, insomma, sponda Milan, a Milano sono tutti innamorati di Stefano Pioli, di un parmigiano.
Beh, certo, noi Parma e l'Emilia tutto sommato porta fortuna. Zaccheroni, parlo di Emilia Romagna, Zaccheroni, Sacchi che ha allenato nel Parma, romagnolo anche lui, e quindi c'è feeling. Ma sai, la natura del parmigiano, la natura in generale dell'emiliano, è una natura riflessiva. La bonomia, ma non intesa come rilassatezza, come saggezza, e Pioli personifica perfettamente questa figura, l'allenatore giusto. Guarda, parla uno, te lo dico sinceramente perché non faccio il fenomeno con te, che era ragnichiano, cioè io ero affascinato
dalla rivoluzione
di Ragnich. La proprietà ha detto non è tempo in questo momento, sappiamo la situazione quale fosse, di una rivoluzione, e hanno indovinato in pieno. E ti do questa cosa che sanno in pochissimi, te la rivelo: il Milan gioca a Reggio Emilia contro il Sassuolo, entra Maldini e dice, era a fine luglio mi sembra più o meno, e dice l'allenatore del prossimo anno sarà ancora Stefano Pioli, boato dei giocatori. Il Milan aveva già fatto bene, ha continuato a far bene da quel minuto, da quel momento.
Bellissimo questo retroscena. Insomma, a noi piace, anche se insomma i nostri ascoltatori sono spesso di fede gialloblu crociata, però fa piacere perché Stefano è considerato davvero una bravissima persona, quindi, oltre che un grande tecnico a questo punto.
Parlate sempre con me avevo la mamma di Polesine Parmense, ero un frequentatore, quest'anno non ho potuto andare, tutti e metà novembre del November Park, quindi ho sangue vostro nelle vene, quindi Parma, facciamo sempre un po' il tifo per il... Mia mamma era sposa del Milan anche lei, ma seguiva sempre con simpatia il Parma, come tutti.
Sono bellissimi e spaccati, ma intanto in tanti si chiedono se Ibra giocherà contro il Parma. Pioli ha fatto capire che Ibra sta meglio,
vediamo, sai, forse un problema articolare, tipo distorsione alla caviglia, leggera distorsione al ginocchio.
Si fa un'infiltrazione e si gioca.
Bravo, qua poi magari ne risenti dopo, però invece è un problema muscolare, muscolatura importante, e quindi vediamo se riuscirà. Già è importante che ha già detto che contro lo Sparta domani giocherà Leao un pezzo di partita, quindi là davanti dove c'era solo Auge e Rebic, e poi bisognava arrangiarsi con Diaz, adesso puoi anche avere la possibilità di Leao, quindi vediamo. Lì sarà, poi tu immagini, sarà Ibra che dirà sì, vado, non vado, parto dalla panca o no. Lì vediamo, perché magari parte dalla panca, vede la partita com'è, se è complicata entra, se non è complicata non entra.
È vero che c'è un grande patto Pioli-Ibra anche alla base di questo Milan, che sa giocare anche senza Ibra.
Ha proprio rivelato Ibra nell'intervista ad Ambrosini venerdì scorso su Sky, che proprio lui aveva dei grossi dubbi, soprattutto per la famiglia, non era mai stato abituato a lasciare la famiglia un anno o mesi lontana da lui, e aveva, diciamo che era orientato, e Pioli sembra che gli abbia detto siamo partiti insieme, non puoi abbandonare il progetto. Lui ovviamente forse sperava, voleva essere convinto, perché lui vuole giocare a calcio, gli piace il calcio e gli piace troppo essere protagonista, e quindi certo che c'è un patto importante. Io direi che grandi meriti Pioli, grandi meriti Ibra, ma direi sono stati loro che hanno guidato questa squadra, e aggiungerei anche, quindi il Parma è un filino fortunato non averlo avversario, quel Kjær che è l'Ibra della difesa.
Eh sì, veramente, veramente. Grande campionato in questo avvio, prima dell'infortunio. Carlo, l'ultimissima domanda invece, per quanto hai visto giocare il Parma contro il Cosenza, ed è stata una giornata
piaciuto,
felice, ma arriva un Parma che, nonostante i 10 punti in classifica, che non sono malaccio, zoppica e balbetta spesso in campo.
No, è un campionato strano, perché quando tu hai dietro di te Genoa e Torino, devi sempre aspettare che poi vengano avanti, perché sono spacchiazzi importanti. Quindi non si è mai sicuri in qualsiasi punteggio o situazione di classifica o quota di classifica. A me quella partita mi aveva divertito, abbiamo scoperto tutti l'autore della doppietta,
che Brunetta,
che sembra sia in crescita. Il pericolo è quello splendido giocatore che lì sulla fascia destra vedrei meravigliosamente al Milan, che è Gervinho, il giocatore che può fare gol sempre. Gervinho è uno dei tanti che firmano la griffa dello spettacolo del calcio, cioè quelli divertenti, quelli che piacciono a me, e quindi Gervinho. E poi c'è Kučka, che è un altro giocatore affezionato, e poi non pensavo arrivasse a quei livelli, ma già da un paio d'anni, visto che è stato riserva per anni al Napoli, Sepe, che è un altro dei Milan ha la sfortuna, ma poi però è sempre spettacolare gli interventi, di trovarsi Silvestri del Verona, Sepe, un altro portiere importante. E ecco, non mi aspettavo questa crescita di un portiere che fino allora sono stati molto bravi a credere a un giocatore che non era titolare, mi sembra, nel Napoli.
Io ringrazio davvero tantissimo per essere stato qui con noi, Carlo Pellegatti, ancora grazie.
Ci vediamo domenica a Milan-Parma, è sempre una festa.
Grazie, grazie ancora. Noi siamo quasi in chiusura di puntata, a me non resta che ringraziare Simonetta Collini in regia per la collaborazione, come sempre, preziosissima, ringraziare voi che ci avete scritto tanti messaggi anche oggi. Abbiamo avuto anche uno spaccato della vita Milan, ma non poteva passare inosservato, oltre che il big match, anche il grande lavoro di Stefano Pioli. Un'ultima ora che è uscita sul sito della Gazzetta di Parma, una notizia che arriva dai carabinieri, ma riguarda lo sport, il Covid, un po' tutto. Si trovano in 11 a vedere Barcellona-Juventus con festa finale, ma arrivano 4.400 euro di multa. È successo a Sissa Tre Casali ieri sera, e sono stati alcuni vicini di casa che hanno chiamato i carabinieri. Da un appartamento arrivavano delle urla. Immaginiamo che per i tifosi della Juve sia stata una gran bella serata, anche se il Barcellona ieri veramente sembrava una formazione di categoria inferiore, però sicuramente è stata una grande festa per i tifosi bianconeri. Sta di fatto che qualcuno, insomma, si è ritrovato non rispettando le regole, erano un po' tantini in 11 a vedere la partita. E così, insomma, con questa notizia di cronaca noi ci salutiamo, l'appuntamento con Palla in Tribuna domani sempre alle 14. Ciao.